Buon pomeriggio da Antonio Bolzani, eccomi qui per due settimane. Carlotta Moccetti è in vacanza, quindi sarò io a sostituirla per le prossime due settimane qui alla consulenza, e lo faccio volentieri perché i temi sono sempre tanti, gli ospiti anche, e quindi avremo tempo e modo di sentirci, di scriverci, insomma, e avrò modo di proporvi argomenti che spero siano di vostro interesse. Allora, come sempre, ci potete scrivere allo 076 321 11 13 oppure telefonare volentieri anche le vostre telefonate allo 08 48 03 08 08. Cominciamo con una consulenza linguistica, o con la consulenza linguistica, quella che c'era una volta. Sbagliando si impari, esercizi per mettere la prova il tuo italiano. È il titolo di un utilissimo manuale pratico per correggere e migliorare il proprio italiano. Questo nuovo libro, dedicato al servizio di consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca e alle attività che la stessa Accademia svolge con le scuole, ci offre appunto lo spunto oggi per proporvi una sorta di consulenza linguistica. Il volume è ancora fresco di stampa, è uscito lo scorso mese di settembre ed è suddiviso in quattro sezioni: pronuncia e ortografia, morfologia, sintassi e testualità e lessico. Gli esperti dell'Accademia della Crusca, prima di invitarci a metterci alla prova, forniscono riflessioni, indicazioni, risposte, spiegazioni ai vari quesiti che ci troviamo ad affrontare sugli usi scritti e sugli usi parlati della lingua italiana. E sappiamo quanto la lingua italiana fa sempre discutere, suscita interesse, suscita anche poi ogni tanto divisione su cosa e su come magari si dicono o si pronunciano certe parole, su quali espressioni utilizzare o non utilizzare. Insomma, davvero abbiamo tanto. La lingua italiana soprattutto è una lingua molto vivace, è un essere vivente, è complessa, meravigliosa, sfuggente, e proprio per questo è impossibile restare indifferenti ed è impossibile anche da conoscere in ogni sua minima sfumatura, in ogni regola, eccezione e in ogni storia che l'ha resa quella che noi parliamo e scriviamo tutti i giorni, ovviamente una lingua in evoluzione. Con noi, lo saluto davvero con grandissimo piacere, c'è il presidente dell'Accademia della Crusca e anche professore di storia della lingua italiana, linguistica italiana e dialettologia italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Roma 3. Ebbene, il professor Paolo D'Achille che è con noi oggi. Professore, buongiorno, benvenuto e grazie.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
Grazie a lei allora per essere con noi oggi. Allora, è un manuale, il vostro, non è il primo, ne avete già scritti, ne avete già stampati altri, di una consulenza che è iniziata, leggevo oggi, nel 1990, con l'allora presidente, suo predecessore Giovanni Mencioni, che appunto inaugurò il servizio di consulenza sulle pagine del semestrale La Crusca per voi.
È proprio così, cioè La Crusca per voi nacque nel 90 come apertura dell'Accademia alle richieste del pubblico sui dubbi grammaticali. Eravamo anche in un momento in cui l'italiano veniva sentito molto in movimento, per cui c'era una forte divaricazione tra quello che scrivevano le grammatiche, che, diciamo la verità, erano un pochino arretrate rispetto agli usi concreti, non soltanto popolari e parlati, ma anche della prosa giornalistica, anche di una serie di testi scritti. E allora Mencioni, per ringraziare i tanti sottoscrittori che avevano risposto a un appello di Indro Montanelli per salvare la Crusca, che versava in condizioni finanziarie non buone, e volle lanciare questo giornale, questo foglio, come lui lo intitolò, destinato alle scuole e agli amatori della lingua italiana, in cui appunto venivano raccolte le domande del pubblico e gli accademici rispondevano chiarendo tante questioni che in parte dobbiamo dire sono tuttora aperte, sono tuttora d'attualità. Poi il servizio si è spostato prevalentemente in rete da quando è stato aperto il sito, c'è proprio un servizio di consulenza linguistica e 3 volte alla settimana escono le risposte fornite da accademici, da ricercatori, da giovani studiosi e anche da alcuni linguisti che non fanno parte dell'Accademia. Assegniamo le risposte a seconda delle competenze e altrimenti per quando ci richiedono risposte, ci pongono domande a cui abbiamo già risposto, rimandiamo personalmente al numero, al link, o a volte anche al vocabolario che può dissipare qualche dubbio.
Nel corso degli anni poi è arrivato anche internet con il vostro sito, che è un sito sempre in movimento, con, diciamo così, molti spunti, anche molte risposte a quei dubbi linguistici che il pubblico continua ad avere.
Infatti, sì sì, è proprio con internet il servizio è stato... si è intensificato certamente, tanto che la Crusca per voi, pur mantenendo una parte relativa alle domande, ha anche accolto sempre più spesso articoli su temi che servono per l'insegnamento, che aggiornano sullo stato degli studi, che spiegano meglio alcune questioni di linguistica generale, ma anche di sociolinguistica. Insomma, noi abbiamo fatto un po', abbiamo trasformato in una rivista un pochino più monografica, a volte celebra anniversari, come è stato nel caso dell'anno dantesco, però mantiene sempre un contatto col pubblico attraverso i quesiti e risposte, però chiaramente la maggior parte delle domande, delle soluzioni sono state trasferite al servizio di consulenza, che ha tra l'altro anche attivato una sezione parole nuove in cui facciamo delle schede, devo dire molto approfondite, ma c'è anche poi una scheda più breve, più facile da consultare sui tanti neologismi che ci vengono segnalati o che troviamo sulla stampa, moltissimo in rete, nell'uso giovanile e che ancora non sono registrati dai dizionari.
Professor D'Achille, perché la consulenza linguistica si mantiene sempre giovane, interessa sempre, non perde mai d'attualità? C'è sempre un grande interesse attorno all'italiano scritto e parlato. Perché, secondo lei?
Sono vari motivi. Innanzitutto perché ovviamente l'italiano è una lingua viva e come tutte le lingue vive evolve e quindi chiaramente non soltanto ci sono parole che escono dall'uso ed altre parole nuove che entrano nell'uso con la nascita di nuovi referenti o con la visione diversa di certi concetti, ma anche perché c'è un cambiamento anche negli usi linguistici dovuti ad altri livelli di analisi, per esempio nella sintassi, per esempio nella morfologia, con la crescita dei nomi invariabili, nella sintassi con un diverso uso delle preposizioni, con un cambiamento dello stato dei verbi da transitivi a intransitivi e viceversa. E naturalmente, diciamo la verità, anche se è molto cresciuto il numero dei madrelingua italiana, ricordiamo che fino a un secolo fa, ma anche meno, l'italiano si apprendeva a scuola perché a casa si parlava dialetto, quindi chiaramente oggi la situazione non è più così, però su alcuni settori della lingua c'è una certa incertezza determinata anche dal fatto che proprio per la sua tradizione l'italiano è una lingua che offre molte alternative, quindi non c'è sempre solo un'unica forma, ma ce ne sono di più. E una parte del pubblico preferirebbe che ce ne fosse una sola, ci vuole comunque dire qual è quella giusta e qual è quella sbagliata. E qui la Crusca, quando c'è effettivamente una forma che più che definire sbagliata, diciamo, non risulta ancora accettata dalla maggior parte dei parlanti, quindi la possiamo definire regionale, la possiamo definire substandard, insomma possono essere varie le etichette da dare, e altrimenti quando appunto le due forme concorrenti sono entrambe accettabili perché entrambe documentate, entrambe registrate nei dizionari, una magari più frequente dell'altra, e allora la Crusca segnala che non si può tracciare un confine netto tra giusto e sbagliato, tra forma corretta e forma erronea, ma bisogna valutare anche il contesto in cui adoperiamo l'una o l'altra forma.
Posso dire che le vostre risposte di solito sono risposte aperte a più soluzioni, diciamo così, anche risposte che cercano un buon compromesso, un sano equilibrio, più che risposte perentorie su determinate questioni.
Certo, in generale sì, anche perché effettivamente devo dire la verità che non è sempre facile rispondere alle domande che ci vengono poste. Le domande rivelano spesso una grande sensibilità dei parlanti al cambiamento, una voglia in qualche modo di norma, di sicurezza, ma anche una prova della varietà di situazioni di fronte a cui si trovano. E quindi certo la Crusca riflette, consulta testi scritti, perché facciamo delle verifiche sui testi scritti, testi in rete, fonti giornalistiche che adesso sono disponibili con gli archivi. Oggi abbiamo una possibilità maggiore di poter verificare l'uso effettivo rispetto a quello che poteva essere la percezione del linguista sulla base della propria competenza, sulla base della propria intuizione, e spesso verifichiamo che tutte e due le forme vanno bene. Una obbedisce, per dire, a una regola di analogia, quindi è ricostruita su altre forme analoghe, l'altra invece, per esempio, è corretta sul piano dell'etimologia, e quindi possiamo scegliere l'uno o l'altro. Noi ricostruiamo, cerchiamo di datarle, questo è anche un dato significativo, perché la forma che dà più tempo nel lessico è quella più radicata, però naturalmente deve essere tuttora viva, altrimenti sarebbe una forma ormai arcaica che troviamo sui libri ma non più nell'uso. E quindi poi alla fine cerchiamo di tirare le somme, di dire, ecco, insomma, cercate di fare così almeno in certe situazioni.
Consigli e suggerimenti di buon senso. Professor D'Achille, veniamo ai rapporti talvolta contraddittori tra l'italiano parlato e quello scritto. Qual è l'italiano che è cambiato di più nel corso degli anni? Quello parlato o quello scritto?
Allora, in generale in tutte le lingue la spinta verso il cambiamento è nel parlato, perché la lingua vive soprattutto nel parlato. Lingue esclusivamente scritte esistono, ma sono poche. Quindi, quando una lingua da parlata diventa solo scritta, di fatto è una lingua morta, come il latino classico, come il greco antico, no? Che non possono rinnovarsi più di tanto. Insomma, nel latino ancora adoperata come lingua ufficiale dal Vaticano, quindi inseriscono anche là dei neologismi, però insomma il latino, quello classico appunto del primo secolo avanti e dopo Cristo, è una lingua chiusa. Quindi diciamo la lingua scritta è quella che dà la spinta al movimento in generale, la lingua parlata, la lingua scritta è quella che certifica questa trasformazione, cioè quando una forma nuova raggiunge lo scritto, e allora può determinare uno spostamento anche sul piano della norma. Cioè vale ancora il fatto che nel parlato c'è una maggiore disponibilità anche ad accogliere delle forme non del tutto corrette, perché è la velocità con cui parliamo, è la rapidità con cui dobbiamo pronunciare quello che abbiamo programmato, i pochi tempi di programmazione, quindi c'è una maggiore tolleranza. Sul piano dello scritto invece chiaramente dovremmo avere una pausa di riflessione maggiore, e quindi se quella forma nuova supera questa pausa di riflessione vuol dire che è sentita come normale, quindi destinata in qualche modo a entrare.
Spesso e volentieri, professor D'Achille, consultiamo l'Accademia della Crusca, vi consultiamo, lei diceva prima, per cercare una sicurezza, per, diciamo così, avere un approdo che sia un approdo certo, un punto di riferimento. Allora, sono più le persone di una certa età che vi consultano, che vi chiedono consigli, suggerimenti o eventuali soluzioni a risposte che vorrebbero avere, oppure i giovani? Perché poi c'è anche tutto il tema dei giovani, non si interessano, sì, oppure parlano male, scrivono male, sono approssimativi nelle loro espressioni e nelle loro comunicazioni.
Allora, guardi, abbiamo un pubblico molto vario. In generale, naturalmente, chi ci pone una domanda non è che si qualifica come giovane, insomma, raramente capita che qualcuno dica ho la propria età o comunque ho un nipote, questo capita, ma non è molto frequente. A volte si qualifica per quello che riguarda la professione, quindi si dice lavoro in uno studio e da noi sono un impiegato, sono un medico, questo capita effettivamente, però in generale no. Quello che posso dire è che il modo con cui ci vengono poste le questioni è già un indizio della maggiore familiarità con l'elettronica oppure no. Quindi i giovani, per esempio, consultano molto i social, a cui la Crusca è che la Crusca ha attivato.
Certo,
e quindi lì abbiamo molte reazioni alle risposte, proposte alternative, a volte anche domande. Chi ci manda le questioni per posta elettronica in genere è di una certa età, però noi parliamo a un pubblico il più possibile vasto,
trasversale.
A volte anche bambini, perché è trasversale, perché ci arrivano anche domande, come è noto, anche da giovanissimi che sono a scuola e che hanno dubbi in classe.
Quanto oggi è difficile, complicato orientarsi nell'italiano scritto e in quello parlato? Beh, penso a tutti i linguaggi, alle lingue di ogni settore, di ogni ambito, e spesso sono lingue molto settoriali, molto precise, con talvolta anche parecchi anglicismi, parecchie parole inglesi. Penso anche, professor D'Achille, al linguaggio inclusivo, forse detto meglio linguaggio ampio. Quindi le regole da rispettare e soprattutto anche le sensibilità diverse fanno sì che oggi si debba prestare grande attenzione al proprio modo di parlare, di esprimersi e di scrivere anche.
Sì, effettivamente ha ragione lei. Oggi è più complesso perché da un lato c'è stata una maggiore espansione dei linguaggi settoriali che richiedono delle terminologie precise, in cui a volte anche certe forme, certi verbi, certe parole che usiamo con un significato generale hanno poi un significato specifico, e questo d'altra parte provoca anche una reazione contraria, cioè prendiamo nel linguaggio generale parole della scienza, parole più tecniche, abusandole in qualche modo, no? Un esempio che si fa spesso è quello di resilienza, che è diventata appunto una parola molto di moda quando ha il semplice valore di resistenza, mentre sul piano appunto delle scienze dure una cosa è la resistenza e un'altra è la resilienza. Quindi questo è un primo problema. Un secondo problema è quello che la quantità di testi che circolano non solo nello scritto ma anche e soprattutto nella rete è veramente smisurato, e ci troviamo di fronte a testi scritti di diversa qualità, quindi alcuni scritti effettivamente con molta cura, con molta attenzione, altri scritti molto così, con tempi di rapidità, con tempi di produzione molto, molto rapidi, quindi con un'assenza di rilettura. E naturalmente però pensiamo, se si tratta di un notiziario, se si tratta di una delle tante testate in rete che fanno un po' di cronaca, un po' di gossip, come si dice, di pettegolezzo, un po' di informazioni di carattere vario, culturale, musicale e quello che sia, troviamo a volte dei testi che zoppicano un po', che si capisce che non hanno avuto quella rifinitura che sarebbe importante. E a questo si aggiunge poi il fatto che la lingua ha perso negli ultimi anni quel contatto secolarmente produttivo con la tradizione letteraria. Non è più la letteratura il punto di riferimento, diciamo la stella polare a cui si guarda per trovare l'uso corretto, perché la letteratura svolge altre funzioni a seconda dei casi, quella di rappresentare la realtà, di andare in mondi fantastici, e non parliamo appunto della poesia, che può avere non avere un aggancio naturalmente con il reale e poi naturalmente i fumetti, i cartoni, la cinematografia, le serie televisive, quindi i doppiaggi, quindi effettivamente la quantità di lingua e di varietà di lingua a cui siamo sottoposti, a cui partecipiamo, è più alta e quindi spesso la scelta tra un registro e l'altro, tra una forma e l'altra, è più difficile. Insomma, bisogna avere una padronanza per dominare tutte le tastiere e scegliere il registro giusto.
Per l'ambito giusto, al momento giusto. Certo, vorrei aggiungere qualcosa sulla letteratura. La letteratura implica anche pazienza, tempo, riflessione, lettura. E oggi spesso la gente ha poco tempo e quindi dice non perdo tempo a leggere quella cosa, quel testo, quell'autore. L'importante è farmi capire. È un po' un ragionamento riduttivo.
Non c'è dubbio, la letteratura è sempre un settore importantissimo. Prima si pensava che una lingua senza letteratura non fosse una lingua, oggi sappiamo che non è così, ma la letteratura, pensiamo, è esistita anche prima della lingua scritta, no? E tuttora c'è la tradizione di canti popolari, di preghiere tramandate oralmente, di ricette tramandate oralmente, quindi le ricette non entrano nella letteratura, però insomma diciamo preghiere e canti sì, e quindi la letteratura dovrebbe recuperare un peso maggiore, ma dovrebbe anche, come dire, affrontare anche delle tematiche che effettivamente possono interessare diverse fasce d'età.
Andare oltre,
va molto bene, va molto bene per quello che riguarda i libri gialli, come sappiamo, è un momento di grande fioritura, di grande lettura di questo tipo di letteratura, però insomma non c'è solo quello, bisogna anche dire che appunto la lettura in rete richiede altri meccanismi, e i libri possono essere ingombranti, pesanti, quindi cerchiamo di farne a meno, ma in realtà no, è un elemento fondamentale, come è fondamentale passare per la scrittura a mano, così è fondamentale anche passare per la lettura su carta.
Elementi imprescindibili, quindi sia la scrittura a mano sia la lettura su carta. Allora io rinnovo l'invito a chiamarci allo 0848 03 08 08. Con noi c'è sempre il professor Paolo D'Achille, che è presidente dell'Accademia della Crusca ed è anche professore di storia della lingua italiana, linguistica italiana e di letturologia italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Roma 3. Se avete dubbi, perplessità, se volete fare anche delle domande, volentieri anche via WhatsApp allo 076 321 11 13. Collegato con noi c'è anche Gerry Mottis, che tutti conoscete perché è stato per tanti anni il nostro consulente linguistico. Gerry, buongiorno. Gerry è scrittore, divulgatore e docente di lingua italiana e comunicazione. Gerry Mottis, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, vi saluto proprio da un'aula scolastica, per il momento non affollata, ma tra poco arriveranno tutti i miei allievi.
Allora, tutto quello che abbiamo detto con il professor Paolo D'Achille, ti trova d'accordo? Hai qualche domanda, qualche riflessione da fare, da aggiungere, Gerry?
Sì, pienamente d'accordo, ci mancherebbe. Mi è venuta solo un'osservazione diretta sul titolo della loro opera, Sbagliando si impari. Mi piace molto questo titolo, davvero azzeccato, che invita a prendere atto dei propri errori, in qualche modo poi correggersi per migliorare. Io vorrei ribaltare, se permette il professore, questa affermazione in sbagliandosi disimpara. Io lavoro nell'ambito scolastico ormai da 24 anni, mi rendo conto purtroppo che lavorando con i nostri giovani oggi spesso l'errore diventa cosa comune, diventa materiale comune e diventa quasi la norma. Quindi mi rendo conto che spesso c'è questo consolidamento dell'errore che è davvero un po' allarmante nel mondo della scuola pubblica. Ritroviamo spesso questi ragazzi che sbagliano ripetutamente senza correggersi, rischiando appunto di entrare in questo fenomeno di automatizzazione dell'errore, e questo un po' allarma tutti noi insegnanti della lingua italiana, poiché io credo che nelle fasce medie, nelle fasce alte, cioè nelle persone che hanno certe competenze medio-alte nella lingua italiana, ci si ponga ancora il problema, il dubbio, la perplessità su come migliorarsi, su come affinare le proprie tecniche, mentre se andiamo ad esplorare, diciamo così, le fasce basse, gli allievi o anche i parlanti comuni, molto spesso non vi è una grande attenzione nella cura del proprio linguaggio, e va a finire che appunto spesso si ripete l'errore e l'errore diventa la norma. E quindi errori non corretti possono in qualche misura degradare la competenza scritta e anche orale. Problemi di natura ortografici, grammaticali, sintattici, lessicali. Ti ricordi, Antonio, quante consulenze abbiamo
fatto
sull'uso dell'accento, dell'apostrofo, le doppie, l'H, le maiuscole, le minuscole, i problemi morfosintattici, la punteggiatura, eccetera, eccetera. La lingua italiana è davvero una lingua bellissima, affascinante, molto varia, eppure presenta sempre delle insidie, degli ostacoli, dei dubbi, è un po' un piccolo campo minato. E allora noi qua nella scuola credo che un ultimo baluardo spetta un po' a noi, una lotta, una sfida continua per affinare un po' tutte queste tecniche. Bisogna partire dal basso, credo che le competenze bisogna davvero ricostruire dal basso, mattone per mattone, affinché poi crescendo si possano affinare. Noto però comunque che sbagliando si disimpara, per tornare a quello che dicevo inizialmente, noto appunto che però vi è poca attenzione, scarsa attenzione a un uso corretto della lingua italiana, soprattutto sui social che io osservo quotidianamente. Vi è un po' un laissez-faire, cioè si punta molto sul contenuto e poco sulla forma.
Poco sulla forma. Allora, il tema è interessante, molto importante, anche Gerry Mottis, tu parlavi del consolidamento e dell'autorizzazione, il consolidamento dell'errore e l'autorizzazione, diciamo, implicita all'errore, e quindi l'errore alla fine diventa regola, diventa norma, e professor D'Achille, e alla fine poi nessuno più si preoccupa di correggerlo, l'errore.
Sì, allora questo è un problema certamente importante. Io lo collegherei a questo dato: per evitare l'errore bisogna spiegarne la genesi. Cioè non si può correggere e dire devi fare così perché la regola è questa. Bisogna cercare di spiegare perché si è costituita una determinata regola, e allora probabilmente, non sempre, non voglio essere così ottimista, però comprendendo meglio la regola, che cosa ha reso quella forma inaccettabile in determinati contesti, perché poi ripetiamo, ogni elemento va contestualizzato, possiamo cercare di migliorare e di non far incorrere nella ripetizione dell'errore. Certo, il fatto che poi quello che correggiamo come errore, lo studente se lo ritrovi poi in rete, nei social, magari nei sottotitoli televisivi, sulla bocca di persone anche autorevoli, lì bisogna spiegare che appunto c'è una differenza tra la lingua scritta in situazioni formali, tra la lingua così poco attenta, rapida, senza rilettura, spesso corretta anche a nostra insaputa dal correttore automatico che mettiamo sui social, e viceversa l'attenzione che ognuno deve fare in contesti formali.
Un po' più istituzionali, formali, ufficiali, ecco, quindi maggiore attenzione.
Infatti, maggiore attenzione, certamente.
Allora, abbiamo Chiara, che è un'ascoltatrice. Prego, Chiara, buongiorno.
Buongiorno. Allora, io sono una nonna, dunque la mia fascia di età è quella, e ho i nipotini che ogni tanto mi dicono a me mi piace, e allora magari è il caso di dirgli che non si dice così e anche di spiegargli perché. Ho sentito adesso, è quello che faccio, perché poi tu dici e loro ti dicono ma perché non posso dire così? Automaticamente sei costretto a spiegare il perché. Allora, qualche tempo fa avevo bisogno di un'informazione, ho telefonato a un ufficio e la signorina, che non poteva rispondermi subito, mi ha risposto: mi vado ad informare. Mi si sono rizzati i capelli, perché io ho sempre imparato e ho sempre detto vado ad informarmi.
Sì, oppure anche mi informerò, senza nemmeno il verbo andare. Ecco.
Ma mi vado ad informare al malasampo basida.
Ascoltiamo il professor D'Achille, così entriamo un po' più nel concreto e facciamo una consulenza linguistica nel vero senso della parola.
Sì, allora, dobbiamo quello che segnala la La gentile ascoltatrice, è un fenomeno da tempo rilevato, cioè noi abbiamo in italiano il sistema pronominale che è molto molto complicato, soprattutto per quello che riguarda i pronomi clitici, quindi è chiaro che io posso dire tanto ci posso andare quanto posso andarci. Ora, questa doppia possibilità, che tra l'altro ha avuto una sua storia, perché originariamente l'italiano poteva dire soltanto ci posso andare, quello toscano, almeno quello toscano, mentre la forma posso andarci era piuttosto meridionale. Poi c'è stato uno spostamento per cui i ruoli si sono un po' invertiti. Ma prima questa possibilità, che viene chiamata tecnicamente la risalita dei clitici, era limitata ai verbi modali, quindi era soltanto con potere, volere, dovere. Ecco, poi via via si è estesa, perché quella locuzione vado a informarmi è di fatto è quel, come se fosse un tutt'uno, quindi aggiungiamo che l'uso di vado a, no, andiamo ad impiattare, che sentiamo nelle trasmissioni televisive, si è particolarmente esteso nel parlato. È chiaro che potremmo dire mi informo, ma dicendo vado a informarmi guadagno un pochino più di tempo, rallento il dinamismo comunicativo, e effettivamente questa risalita ormai è ampiamente documentata. Certo, un italiano più attento alla tradizione dovrebbe dire vado a informarmi, però mi vado a informare è come se vado a informare, sì, fosse inteso come un'unica forma verbale, ecco, diciamo una forma verbale, una perifrasi complessa, e quindi a quel punto il critico lo posso mettere sia in dipendenza del verbo reggente sia in dipendenza dell'infinito.
Chiara è soddisfatta della risposta?
Grazie.
Del
poi professor avevo
Becchini.
Però un'altra domanda.
Prego.
Da parecchi anni adesso si sente dappertutto, anche alla televisione, alla radio, sui giornali, si legge il te al posto di tu. Te, cosa ne pensi? Vieni qui te, prepari te il pranzo. Perché non si usa più il tu?
Professor D'Achille.
Io lo correggo sempre con i miei nipotini perché mi fa venire la frigia la camisa. Il te.
Allora, questo lei lo pronuncia con la E aperta, te, ma ovviamente te. Altro è piuttosto te, no, il te come soggetto. Ecco, il te come soggetto, questo è, diciamo, tra tanti errori, tra virgolette, che vengono imputati al Sud, questo è uno dei casi in cui il Sud è rimasto più fedele al tu. Quindi se scende dal basso Lazio fino a tutta l'Italia meridionale, lì il tu è ancora molto rigoroso. Però questo te dal nord alla Toscana poi ha conquistato anche Roma da quando è diventata capitale, quindi con la discesa di piemontesi, toscani e così via, e quindi si sente molto spesso. Come lo spieghiamo? Ecco, lo spieghiamo col fatto che il sistema dei pronomi distingue il soggetto dal complemento oggetto solo nelle prime due persone, quindi io, me, tu, te, ma già nella terza ormai lui, lei da secoli sono usati come anche come soggetti, la stessa cosa vale per loro, e soprattutto noi e voi non hanno un'alternativa soggetto complemento oggetto, e quindi questo fa sì che la forma complemento si è allargata fino a prendere in determinati ambiti il posto di soggetto. Però anche qua effettivamente io distinguerei un registro familiare in cui il te è pienamente accettabile, soprattutto per esempio nelle frasi ellittiche, soprattutto quando è dopo il verbo, e un uso più formale in cui sarebbe meglio mantenersi legati al tu.
Jerry, ti ricorderai che nelle nostre consulenze, sì, linguistiche spesso arrivavano domande anche di questo genere. Grazie Chiara, e tra l'altro buona giornata.
Anche a voi.
Grazie e buon ascolto. E vedo anche dai messaggi scritti che c'è chi sente spesso dire esci il cane, per dire porta fuori il cane, oppure arrivate dopo pranzo, così siete già, o arrivate già mangiati alle 14, per dire avete già pranzato e quindi siete a posto, il pranzo è stato fatto. Erano espressioni, certo, sì, che spesso ricorrevano, Jerry, nelle nostre consulenze.
Sì, ma per tornare al tè, ovviamente è anche il tè in forma di soggetto che è assolutamente impropria, credo che vi sia anche un'interferenza dialettale, alle nostre latitudini, in Ticino spesso il tè in dialect esiste sia come soggetto che come complemento,
esatto.
Diretto o indiretto,
sì.
Mentre appunto nelle espressioni più formali e più controllate ovviamente il tu esiste unicamente come soggetto, mentre il tè funge da complemento oggetto o indiretto. Spesso queste due forme sono facilmente intercalate e quindi vieni, eppure se pensiamo, diciamo io e te, usciamo io e te e non io e tu, quindi ci sono queste forme anche miste, frammezze fra l'italiano e il dialetto che vanno un po' a fare da interferenza. Sono delle domande lecite, non dobbiamo dimenticare che anche queste forme come scendi il cane o il cane già
esci, il cane.
Esci il cane o portami i bambini già mangiati.
Nel senso
che hanno già fatto colazione, sono delle forme, potrà magari confermare il professor D'Achille, che provengono soprattutto dalla penisola e dal sud. Non dimentichiamo che in Ticino oggi ormai convivono molti italiani che provengono da regioni d'Italia completamente diverse e quindi portano anche delle differenze proprio nell'uso della lingua italiana, un altro lessico, altre forme, altre strutture, e quindi spesso noi ci trovavamo proprio nella consulenza linguistica a dover cercare di districarci tra forme che convivono ma che hanno un utilizzo diverso. Ti ricorderai il meteo e la meteo, è un classico esempio di uso regionale, il meteo in Italia e la meteo in Ticino, sono forme che tendono a convivere e non si può dire se l'una è giusta o l'altra è sbagliata, sono forme appunto che convivono e hanno pari dignità, diciamo così.
Ecco, vorrei ritornare col professor D'Achille, Gerry, perché tu hai, diciamo così, sollevato una questione. Mirka arrivo, vedo che Mirka è in attesa, assolutamente poi la prendiamo. Gerry, tu hai sollevato un quesito che ritorna spesso anche nelle nostre trasmissioni. Oggi si scrive molto sui social, talvolta anche troppo, e quindi scrivendo così tanto si fa meno attenzione all'italiano, in questo caso scritto, alle regole, alla grammatica, alla sintassi, e spesso i testi sono pieni di errori. C'è però anche chi sostiene, professor D'Achille, che continuare a scrivere sui social ha comunque favorito la lingua italiana, perché c'è questa continua predisposizione, questa continua voglia di scrivere, e quindi alla fine uno è anche più attento, insomma, a quanto si scrive, ma anche a come si scrive, anche alla forma stessa. Allora, i social davvero hanno rovinato o stanno rovinando la lingua italiana scritta?
Allora, no, quello che lei ha detto è senz'altro giusto, nel senso che probabilmente è stato, insomma, detto in tante occasioni, probabilmente mai come oggi l'italiano è stato tanto parlato e tanto scritto, cioè nei secoli scorsi l'italiano si manteneva anche una lingua, se vogliamo, più corretta, vogliamo dire questa espressione, diciamo meno soggetta al cambiamento, perché c'era il modello letterario fisso, con qualche parco aggiornamento del fondo toscano, quindi anche molto armonico per quello che riguarda la morfologia, per quello che riguarda l'uso delle vocali, gli incontri delle vocali e così via, ma parlando si adoperava il dialetto, e coloro che sapevano scrivere erano effettivamente una minoranza, perché all'indomani dell'unità l'analfabetismo aveva delle percentuali molto, molto alte. Quindi ora il fatto che parliamo bene o male l'italiano e scriviamo bene o male in italiano è un dato che certamente deve essere un punto di partenza considerato positivo. Ora, la particolarità è che spesso nello scritto trasmesso, cioè diciamo lo scritto sui social, ha certe caratteristiche che non sono proprie dello scritto tradizionale, che sono appunto quelle di uno scritto non destinato a un pubblico che ci conosce, destinato comunque a una comunicazione rapida e immediata, non a superare un certo ambito di tempo, anche se poi per la verità la rete non butta niente, quindi riemergono a volte imbarazzanti dichiarazioni fatte da politici a distanza di tempo dal presente che contraddicono capiscono tutte le loro politiche attuali. Voglio dire, bisogna rendersi conto che quella non può essere l'approdo della scrittura. Quello è un mezzo, certamente, per familiarizzare, per impadronirsi dell'italiano, farne un uso, si spera, corretto, si spera comunque il più possibile non aggressivo, perché a volte, insomma, c'è anche questo che la rete trasmette, insomma, pensiamo a un uso, ecco, il più possibile neutro anche dei social, anche dei canali dell'informazione, però naturalmente lo scritto poi richiede un salto di qualità, e a questo salto di qualità la scuola, la famiglia, le istituzioni, gli enti culturali dovrebbero prestare un pochino
molta
più attenzione.
Jerry Mottis. Certo, Jerry Mottis, allora poi so che devi andare perché i tuoi allievi e le tue allieve ti stanno aspettando in classe. Su questo salto di qualità che fa la scuola, tu quanto sei attento soprattutto a insegnare che sui social media, ma in generale un po' dovunque, si debba avere un linguaggio neutro, sobrio, insomma, non gridato, non urlato e non eccessivamente bulimico per quanto riguarda alcune espressioni che possono anche destabilizzare colui che poi leggerà il messaggio o il commento.
Sì, questo è un tema davvero molto complesso che va a toccare temi che isolano la lingua italiana proprio nel confronto con l'altro. Diciamo, noi nel nostro programma scolastico abbiamo 5 ore di italiano che vengono appunto inserite nella griglia oraria. In quelle 5 ore di lingua italiana noi abbiamo 2 ore dedicate all'educazione linguistica, 1 ora alla lettura continuata di un libro anche di un certo livello, e poi abbiamo invece 2 ore da dedicare al laboratorio di scrittura, quindi 2 ore di scrittura, 1 ora di lettura e 2 ore per l'educazione linguistica. Ecco, all'interno di queste 5 ore settimanali noi dobbiamo un po' barcamenarci e cercare di educare a un uso corretto, consapevole, preciso della lingua italiana. Nella doppia lezione spesso, quando si affrontano poi dei test di natura letteraria, affrontiamo quindi ad esempio nelle loro scritture libere, i loro pensieri, le riflessioni in merito a un utilizzo consapevole o meno dei social e a un utilizzo più o meno consapevole della lingua. Anche qua ci rendiamo conto quanto loro non siano proprio consapevoli di quanto sia potente questo strumento comunicativo e di quanto anche possa danneggiare, appunto dico esula dall'ambito linguistico, poiché passare da una comunicazione su internet al cyberbullismo il passo è davvero molto breve, quindi cerchiamo di educare al fatto che le parole hanno un peso, le parole hanno un valore, le parole possono anche ferire, come dicevano anticamente, come la lama di una spada, quindi prestare attenzione alle parole che si studiano, che si capiscono, che si utilizzano è davvero molto importante, perché questo ci mette davvero in contatto con l'altra persona. La lingua dell'odio che sta spopolando davvero, come diceva anche il professor D'Achille sui social, è davvero allarmante, poiché non è solo lingua, la lingua è carica anche di emozioni, di sentimenti, di energia che può davvero travolgere l'interlocutore. Quindi io credo che tutti noi come insegnanti abbiamo davvero anche questo compito, non solo di insegnare le regole grammaticali, utilizzare l'accento, l'apostrofo, l'H, la minuscola in maniera corretta, ma proprio anche far capire che attraverso la lingua noi comunichiamo ed entriamo in contatto anche empatico con le persone.
E soprattutto dimostriamo chi siamo.
Dimostriamo che siamo individualmente ma anche professionalmente, quindi individualmente io dico sempre che la lingua che noi utilizziamo è un po' come un vestito che noi ci mettiamo addosso, quindi possiamo vestirci in molti modi, possiamo scegliere il vestito che portiamo, un vestito elegante, ricercato, raffinato, oppure un vestito stracciato, puzzolente, rovinato, sporco, oppure una via di mezzo, un vestito, insomma un paio di jeans, una maglietta comoda, possiamo scegliere come ci vestiamo, all'esterno diamo un'impressione di noi, ma anche come parliamo e come scriviamo, quindi la nostra individualità passa anche attraverso la nostra lingua, la nostra professionalità passa anche attraverso una correttezza ortografica, linguistica, sintattica e lessicale, eccetera.
A livello scritto e a livello anche ovviamente di lingua orale parlata. Jerry Mottis, grazie per essere stato con noi, per aver arricchito la puntata odierna con il professor Paolo D'Achille, che rimane perché il pubblico manda un sacco di messaggi, le consulenze linguistiche, tu Jerry lo sai, attirano sempre molte ascoltatrici e molti ascoltatori che desiderano avere chiarimenti, che desiderano avere risposte su quesiti, su dubbi, su perplessità linguistiche. Allora ascoltiamo Mirka. Mirka, buongiorno.
Sì, buongiorno signor Bolzani. Potrebbe chiedere per favore al professore l'uso dell'avverbio piuttosto, perché in
piuttosto
questi
che
anni piuttosto che,
sì.
Perché in questi anni sento che viene usato, secondo me, anche in maniera non appropriata.
È un tema molto d'attualità, professor D'Achille. In diversi ci scrivono il piuttosto che usato, utilizzato così un po' a caso.
Sì, a caso, ecco.
Grazie mille.
Per radio,
sì,
grazie.
Volentieri, buon pomeriggio, buongiorno.
Sì, dunque, il piuttosto che non è, intanto è qualcosa che ormai dura da 20 anni, direi che insomma non è proprio della, tende ormai ad acclimatarsi. Dunque, qual è il problema? Che il piuttosto che non è che viene usato a caso, viene usato non come alternativa, ma come, non ho come preferenza del primo elemento rispetto al secondo, no? Quindi amo il mare piuttosto che la montagna, significa preferisco fare le vacanze in riva al mare. Non fare bagni che non escursioni, ecco, invece tende a significare oppure o, no? Quindi vado al mare piuttosto che in montagna può significare oggi che mi vanno bene tutte e due, e quindi questo chiaramente può indurre a dubbi nell'interpretazione di questo piuttosto che. Ora però il fatto che la lingua possa avere delle forme che hanno significati diversi e che coesistono in uno stesso momento storico non è una novità, perché se ci pensiamo bene anche però significava all'inizio per questo, per hoc, per quello che ho detto, e quindi aveva il valore di pertanto e poi è passato a un valore invece avversativo. Quindi che nella lingua avvengano questi spostamenti, quelle che si chiamano grammaticalizzazioni primarie e secondarie, è un fatto in qualche modo naturale. Qual è il problema? Che appunto avendo già ora oppure, perché dobbiamo usare il piuttosto che? Questo penso che perché va di moda, ecco, e soprattutto perché effettivamente in questo caso probabilmente risale dai dialetti settentrionali, probabilmente lombardi.
Sì.
La prima registrazione che è stata fatta risale alla fine degli anni Ottanta ed era in un incontro di, mi pare, farmacisti lombardi in un convegno, e lì fu, cioè era presente una linguista che notò questo uso particolare del piuttosto che alla tele poi ha preso un po' tutta Italia, ecco, diciamo che Roma e Firenze ne sono un pochino più immuni, qui a Firenze e Roma ci dà particolarmente fastidio, mi fa piacere che anche la signora non sia molto
anche nella Svizzera italiana dà fastidio,
ecco. Quindi ecco, anche nella Svizzera
sì.
Bisognerebbe cercare di non usarlo, ecco, è l'uso personale.
Ci sono delle valide alternative. Tipo,
ci sono delle varie alternative.
Professor D'Achille, arrivano veramente moltissime domande allo 076 321 11 13. Leggo i messaggi, le chiedo gentilmente di essere sintetico nelle risposte. Allora,
sì.
Scrive un'ascoltatrice, prendo spunto da quanto detto dal professor Mottis sui frequenti errori dei giovani e giovanissimi per una considerazione. 50 anni fa improvvisamente si affermava che chi parlava dialetto, ed eravamo in tanti, inquinava la lingua italiana. E come la mettiamo allora adesso, visto che la maggior parte dei giovani il dialetto non sa nemmeno cosa sia? È il messaggio di Maria.
Rientra nel divenire storico. Nel divenire storico ci sono delle lingue che prevalgono sulle altre. Cioè, c'è ancora però un modo di poter recuperare il dialetto e di rilanciarlo. Bisogna trovare le chiavi giuste.
Poi ancora, cosa pensa il professor D'Achille delle parole composte bilingue tipo cybersicurezza? Non sarebbe più corretto dire cibersicurezza o cybersecurity?
Sono del tutto d'accordo, infatti proprio in questo senso si è espresso anche il gruppo Incipit dell'Accademia della Crusca. Cibersicurezza andrebbe benissimo, oppure appunto ricorrere all'anglismo, cybersecurity o l'uno o l'altro, però queste forme ibride sono tante.
E tra le due forme, cibersicurezza o cybersecurity?
È meglio cibersicurezza, ovviamente, cyber esiste, cibernetica, cibernauta,
quindi
ce l'abbiamo...
Può.
Da tempo, sì.
Poi ancora scendi il cane e piscialo, qualcuno ci ricorda ancora questa espressione che è particolarmente divertente. Poi una semplice domanda, chi determina i cambi d'ortografia? E poi l'ascoltatrice dice, io porto sempre come esempio le decine, se stesso senza accento e ora se stesso con l'accento. Insomma, quesiti ortografici, chi determina le regole?
ma le regole le ha fissate una volta per tutte, sembrava, la scuola postunitaria, che proprio si è occupata dello standard degli accenti e degli apostrofi, dando una logica razionalista che non sempre ha trovato accoglienza. Quindi i casi sono effettivamente quelli in cui l'ortografia ha una funzione disambiguante e non una funzione linguistica. Quanto a se stesso e se stesso vanno bene in tutti e due i modi, non si può considerare scorretta nessuna delle sue due forme, ma vanno accettate.
Anche se la logica mi direbbe se stesso senza accento.
Ma se quando indichi il pronome ce l'ha l'accento,
ce l'ha,
e
però,
quindi,
sì.
quindi rimane pronome anche prima,
sì,
di stesso.
Quindi se stesso, quindi, con l'accento, sì,
quindi
se potrebbe
con
essere
l'accento va bene lo stesso.
Se come se mettessi, se parlassi, se giocassi. Certo, ascoltiamo un messaggio vocale di Nino, quindi chiedo a Teo Zanetta, che è in regia tecnica, di ascoltare questo messaggio.
Complimenti per l'argomento e un saluto al professor Sabatini, che ci ha insegnato tanto in passato, tra l'altro mio compaesano abruzzese. Ciao, buona giornata.
Grazie Nino, quindi un ricordo, professor D'Achille, sul professor Sabatini.
Sabatini, e beh, non posso che salutarlo anch'io, è stato il mio maestro e lo sento spessissimo, e appunto gli mando anch'io un,
certo,
abbraccio,
un saluto, un
come
abbraccio.
Tutte le persone che lo conoscono, perché è una persona straordinaria da tanti punti di vista.
Poi Rossano, un altro messaggio vocale, ascoltiamolo.
Ci sono molti cronisti, anche nella vostra radio, che gli articoli non le sanno usare. La pallone, la portiere, la telegiornale. Questo bisogna anche dire. Queste persone devono essere corrette. L'italiano è una bellissima lingua. Il professore lo sa. Anche nella televisione italiana l'ho già scritto varie volte. Mai ricevuto una risposta. Quello è la correzione che bisogna adottare. Grazie, Rossano.
Grazie, Rossano, anche a lei. Beh, allora, qui torniamo, professor D'Achille, al linguaggio parlato. In effetti spesso trasciniamo un po' le lettere, quindi il pallone è andato dal tal giocatore al tal altro giocatore, il pallone diventa il pallone e diventa non ha tutti i torti l'ascoltatore.
Non ha tutti i torti, ma probabilmente lì c'è un'interferenza che è frequente nel parlato, uno sta per dire la palla, poi dice pallone, quindi rettifica il nome e mantiene l'articolo che aveva previsto. Quando siamo nel parlato dobbiamo avere una maggiore tolleranza. Altra cosa naturalmente è l'uso dell'articolo, poi grammaticalmente pallone non c'è dubbio che sia maschile, non potrà mai essere femminile, non è una tendenza, è diciamo un errore di esecuzione.
Sì, andrebbero però staccate le lettere e andrebbe fatta attenzione o più,
certo,
attenzione
parlando,
anche nel,
certo,
linguaggio,
sì,
parlato,
certo, se si parlasse un po' meno velocemente, ecco, queste cose non succederebbero.
Capita,
non sono d'accordo.
Capita a tutti, anche al sottoscritto. Io sto parlando con il professor D'Achille, non io sto parlando con il professor D'Achille, ecco, perché sennò effettivamente,
certo,
c'è questa, certo, percezione di trascinare le lettere e poi non si capisce più bene se è maschile o femminile,
certo.
Ritorna, certo, per tantissimi ascoltatori e tantissime ascoltatrici il tema, professor D'Achille, degli anglicismi, troppi, 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 troppi. Voi siete in una posizione non troppo severa, tranciante? Posso dire così?
No, noi siamo in una posizione di buon senso, rilevando che gli anglismi che sono ormai entrati è difficile estirparli, quindi vanno accettati, vanno possibilmente spiegati sempre, contra parentesi la traduzione o la spiegazione, perché c'è una parte consistente degli italiani che non sa l'inglese e bisogna tenerne conto, vanno evitati i falsi anglismi, per esempio smart walking non esiste in inglese, è un anglismo inventato da noi che poi spesso lo abbreviamo in smart, che è ancora più grave perché la parola che la testa vi è composto in inglese è la seconda e non la prima, quindi su quelli siamo abbastanza perentori, e poi su tutte le nuove parole che stanno entrando, per le quali si può tranquillamente utilizzare la parola italiana. Il problema è che lì non è soltanto la lingua inglese, è tutto il modello di civiltà anglo-americana che sta massicciamente penetrando, e quando c'è questa penetrazione così capillare è difficile fare resistenza.
Posso dire che il problema, io sono contrarissimo agli anglicismi e anche la pigrizia nel cercare delle alternative in italiano, cioè, perché spesso è lì la parola, e purtroppo la gente, certo, è pigra e non ha voglia di,
questo,
e non si sforza
sicuramente,
di...
Questo è sicuramente vero, alludo anche per esempio ai personaggi, ai nomi propri, no? Pensiamo, abbiamo inventato il nome Rossella per tradurre Scarlett di Via col Vento, abbiamo introdotto Bibi e Bibò, Topolino, Paperino, tanti nomi, e adesso invece tutti i personaggi che vengono fin dalla prima infanzia mantengono i nomi nelle lingue straniere, prevalentemente in inglese.
In chiusura, professor D'Achille, torniamo sul vostro volume Sbagliando si impari, esercizi per mettere alla prova il tuo italiano, giusto o sbagliato dipende, le risposte ai tuoi dubbi sulla lingua italiana, e è suddiviso in 4 sezioni.
Sì, abbiamo, rispetto al libro precedente, qui seguiamo un ordine più rigoroso, quindi prima l'ortografia e i problemi di pronuncia, poi gli aspetti di morfologia e di formazione delle parole, poi la grammatica legata alla sintassi e infine il lessico. Quindi in ogni capitolo c'è una antologia delle risposte che abbiamo fornito nella consulenza, quindi quelle ultime in genere, quelle più recenti, e poi una serie di esercizi per esercitarsi. Alla fine ci sono le soluzioni e ogni tanto diamo anche più risposte valide, quindi non sempre c'è una sola risposta giusta.
Un'ultima domanda: dalle recensioni al volume spicca la dimensione ludica verso l'italiano, nonostante il libro non sia rivolto direttamente alle scuole, una dimensione di gioco che potrebbe aiutare, voi scrivete o si scrive insomma nelle recensioni, anche gli insegnanti a far avvicinare al mondo delle parole gli studenti più refrattari a un insegnamento grammaticale sistematico e tradizionale, perché riflettere in modo giocoso sulle parole, sulle loro storie e sui rapporti reciproci potrebbe servire a renderli più consapevoli delle molte potenzialità che la lingua offre, così da poterla usare in modo personale, adattandola ogni volta alle diverse situazioni comunicative. La domanda è: non si rischia di esagerare con questa dimensione ludica, dimensione di gioco, che poi alla fine tutto diventi un gioco e...
No.
No?
Allora, non è nelle nostre intenzioni. Naturalmente c'è un modo per proporre alcune cose senza annoiare, però non vogliamo dire che lo studio della grammatica sia tutto un gioco, assolutamente. Quello non c'è una dimensione appunto ludica, sì, è stata indicata nelle recensioni per coloro che hanno già una, per alcuni esercizi che devono essere per forza di cose accattivanti perché rilevati, perché destinati a un vasto pubblico, però quando siamo a scuola noi abbiamo anche una sezione Crusca Scuola che propone certo degli esercizi poco noiosi, il meno possibile noiosi, ma senza rinunciare al rigore dell'insegnamento grammaticale, che è fondamentale.
Il rigore dell'insegnamento grammaticale e dell'insegnamento in generale, certo, dell'italiano. Paolo D'Achille, grazie, Presidente dell'Accademia,
grazie
della
voi.
Crusca, grazie per essere stato con noi oggi, per le sue interessanti, stimolanti e pertinenti riflessioni. Ricordiamo il volume Sbagliando si impari, esercizi per mettere alla prova il tuo italiano, libro che trovate nelle librerie, che tra l'altro è anche presentato in queste settimane, in questi mesi, in diverse località, soprattutto italiane. Grazie ancora, buon pomeriggio, grazie anche a voi per l'ascolto. Ci ritroviamo domani, sempre alle 13, con la consulenza.